Allora, continuando nella nostra descrizione di quel a voi è dato il regno dei cieli, a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, vorrei specificare altre due caratteristiche. A voi, coloro che ascoltano la mia voce. E il paragone è quello delle pecore. Le pecore che ascoltano la voce del pastore. Il passo è nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetto 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Allora, quella a voi corrisponde a queste pecore. Però notate, si dice ascoltano la mia voce, non le mie parole. Ascoltare la voce è diverso che ascoltare le parole. Allora, il primo aspetto dell'ascolto delle parole di Gesù, comunque del Vangelo, della Scrittura, quello che rende la parola feconda per il cuore è riuscire a cogliere la voce di colui che parla, la voce di colui che è riconosciuto come il proprio pastore. La sostanza di questa osservazione, che potrebbe suonare banale, ma banale non lo è che l'ascolto va perseguito da dentro una relazione. Se voi ascoltate semplicemente da una voce estranea, oppure da una esteriorità a una interiorità, la parola non vi porta il segreto che nasconde. Per cogliere il segreto che nasconde la parola, voi dovete percepire colui che questa parola pronuncia. Allora, quando si dice no, di partire da una relazione, è la relazione amicale, di fiducia. E in questo senso, quando si ascolta la parola, non è semplicemente per fare una cosa, ma si dice no, per seguire Gesù. E il seguire non riguarda fare qualcosa, ma nel farlo, entrando nei suoi segreti. Nel farlo, conoscendone lo scopo, nel farlo in intimità con lui. In un certo senso, non se vogliamo cogliere la portata rivelativa di questa semplice osservazione, dobbiamo come rifarci all'opposto. Quando dicono, Gesù descrive la folla, sono le pecore senza pastore. Ma in pratica la contrapposizione non è tra chi ha un pastore e chi non lo ha, ma la contrapposizione è tra coloro che hanno come pastore Dio e coloro che hanno come suggeritore il diavolo. L'uomo non è mai senza qualcuno che lo, diciamo, lo sobilla, che lo invita. Allora, la contrapposizione è tra l'azione di Gesù e l'azione del tentatore. Se volete cogliere in profondità questa cosa, potete pensare così. Le suggestioni che vengono dal tentatore e che abbindolano i cuori non conducono mai a una comunione di fraternità, mai. Il male non unisce, ma separa. Dà sì delle soddisfazioni. Io mi posso prendere delle soddisfazioni, ma il cuore non riposa mai. Non è mai nella gioia. Vincola a una individualità, a un predominio. Non genera comunione e non produce soprattutto umiltà e gratitudine, che sono poi le caratteristiche di un riposo goduto, riposo come ristorno, come vi accennavo nei giorni scorsi. Il male lascia dispersi e oppressi. Quando invece Gesù dice quel voi, pecore che ascoltano la mia voce, è esattamente il contrario di quello che ho detto adesso.
Puoi ripetere?
Com'è?
Puoi ripetere quello che hai fatto adesso, che è il contrario.
Cioè tutta la contrapposizione, la contraddizione, no? Quello che il male fa è esattamente il contrario di quello che il pastore fa. La contraddizione è tra queste due azioni. Ora, quando si incomincia a percepire la voce del pastore, è come se il cuore si sente avvolto, si sente toccato da quello che spesso i Vangeli dicono: Gesù prova compassione. Gesù prova compassione davanti alle folle, Gesù prova compassione, non so, davanti alla vedova di Nain, davanti al cieco, e in molte parabole è sottolineata questa compassione del padrone, non so, quello che condona il debito, no? Eccetera. In questa compassione pescano tutte le parole di Gesù, tutte le azioni che lui fa. In pratica, la compassione di Gesù fa capire tutte le opere di Dio nella storia. Ma diciamo, si potrebbe ancora aggiungere questa cosa, a sottolineare che l'amore di Gesù si identifica, no, con l'amore di Dio, pastore del suo popolo, non è vincolato a nulla, ma procede dal suo stesso essere, dalla sua totale intimità con il Padre, che vuole i suoi figli assisi alla mensa del suo amore. Cioè la compassione non dipende da nulla, è un atto di libertà del Figlio, che è stato inviato per due ragioni, secondo il Vangelo di Giovanni: per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi e per riunire i figli dispersi. Questo movimento del cuore di Gesù, che è la compassione, è esattamente quello che noi percepiamo con la voce. Se le parole che ascoltiamo noi li ascoltiamo da questa voce amica, allora le parole ci portano questa compassione e la compassione risana, la compassione guarisce, la compassione dà ristoro. Ecco, questo è secondo me è il primo aspetto che noi, cioè non è che noi non sappiamo, però non siamo sufficientemente sensibili a cogliere questo. Noi le parole le prendiamo prima con la mente che col cuore, e prendendolo con la mente noi valutiamo prima il contenuto, non invece il timbro. A volte faccio anche questo paragone, no? Quando una mamma dice al suo bambino: ascolta tua mamma, non vuol dire capisci quello che ti sta dicendo, vuol dire fai quello che ti dico. Se tu lo fai, tu fai esperienza dell'amore della mamma, ma soprattutto tu cresci. E questo doppio movimento, che si accresce il legame con la propria mamma e tu cresci come essere, è esattamente quello che avviene quando si ascolta le parole ascoltando la voce. Quindi questo è il primo aspetto. Un secondo aspetto che vorrei illustrare è poi quello che si riferisce a tutta una serie di passi nel Vangelo con l'esempio dei bambini. Allora, a voi, ai piccoli, è rivelato il regno di Dio. Chi non diventerà come un bambino non entrerà. Chi non è come un bambino, il regno non gli appartiene. Allora, l'immagine dei bambini è collegato al movimento di appartenenza. Faccio una piccola premessa. Quando i Vangeli illustrano questo movimento di appartenenza, lo collegano alla felicità. La felicità non è una cosa, è la percezione di un'appartenenza. Infatti la felicità è data dal gusto di una relazione e la relazione è data dall'appartenenza reciproca. Anche nel nostro linguaggio amoroso si dice, no? Una mia donna, il mio amore. Si dice, questo mio non vuol dire possesso, vuol dire appartenenza. Questa appartenenza rappresenta il compimento di tutto ciò che noi desideriamo. Allora, quando nel Vangelo si parla di bambini o di appartenenza, si allude a questo. In particolare, si allude all'appartenenza del figlio con il padre. Adesso vorrei illustrare più in dettaglio, facendo riferimento a determinati passi, quello che sta dietro queste espressioni del Vangelo, che noi, ripeto, noi spesso misconosciamo. Allora, in pratica faccio riferimento a tre passi, ce ne sono molti di più, ma tre passi sono sufficienti a dare la ricchezza di questo riferimento ai bambini. Allora, nel Vangelo di Luca, quando Gesù dice lasciate che i bambini vengano a me, poi dice a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Questo appartiene ritorna nelle beatitudini, nella prima e nell'ottava beatitudine. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli, perché a loro appartiene il regno dei cieli. E poi l'altra, che è desunta in modo specifico dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 18, il versetto 3, chiunque si farà piccolo come questo bambino, questi è il più grande nel regno dei cieli. E subito dopo dice, chi non si farà come un bambino non entrerà nel regno dei cieli. Nella tradizione cassidica viene riportato un detto a proposito dei bambini che per me è veramente luminoso. Allora, viene chiesto a un grande rabbino quali sono le vie, noi diremmo, della santità. Loro parlano nel senso le vie del servizio di Dio. Siccome chi chiede è uno che poi diventerà famoso nella, diciamo, perché diventerà una grande figura di riferimento di questo movimento religioso del mondo ebraico del 1700, questo grande rabbino dice: io non te lo posso spiegare, però lo puoi imparare dai bambini e dai ladri. Allora, per i ladri no, ma vi dico quello dei bambini, perché potete imparare tre cose dai bambini. Il bambino è allegro senza aver bisogno di uno stimolo. Il bambino non è mai ozioso, neanche per un attimo. E quando gli manca qualcosa, la sa chiedere con tanta energia che voi gliela dovete dare, sennò vi stufa. Allora, queste tre cose si adattano molto bene al senso che questa immagine dei bambini ha nelle parole di Gesù. Vi dico subito questo, se no non si riesce a cogliere la profondità. L'esempio dei bambini, del farsi piccolo, nella nostra traduzione, chi si farà piccolo, noi non cogliamo il riferimento essenziale. Il verbo greco non è semplicemente farsi piccolo, ma è umiliarsi. Chi non si umilierà come un bambino non entrerà nel regno dei cieli. Il riferimento diretto è all'umiliazione del figlio di Dio che si fa uomo nella passione. Vi ricordate l'esempio che Gesù fa rispetto a Giovanni Battista? Non c'è persona più grande di Giovanni Battista. E poi aggiunge: ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Il più piccolo è lui, è Gesù. Allora, questo farsi piccolo è allusivo del mistero della passione. Tra l'altro, questo è il motivo per cui nella storia della santità cristiana il meditare la passione di Gesù è sempre stato uno dei riferimenti essenziali per aprirsi all'amore di Dio. Ma perché? Perché nella passione in gioco sono due intimità, che sono come due facce della stessa medaglia. Allora, la prima intimità è quel figlio che è il figlio di Dio, che è la sapienza incarnata, è così intimo del Padre nel suo amore per noi. Cioè l'intimità del figlio con il Padre è relativa alla manifestazione dell'amore di Dio per noi. Questa intimità è goduta a tal punto che questo figlio di Dio che si fa uomo, che poi è calpestato, no? Nella passione, non si stacca mai come intimità dall'umanità. Per cui, per quanto riceve violenza, lui sta sempre intimo dell'umanità. Tanto che la parola più significativa del racconto della passione, quando Gesù poco prima di morire pregano: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Leggete questo come l'esperienza più assoluta dell'intimità con la natura umana, con tutti noi. Questa assolutezza, diciamo così, di intimità con noi e questa intimità con il Padre è ciò che fa la grandezza di Dio. Tenete conto che quando Gesù parla dei bambini, non so se è proprio sempre così, ma normalmente si sta parlando della grandezza che gli uomini cercano. Quando, per esempio, di che cosa parlavate lungo la via? Discutevano, non parlavano, discutevano, cioè, quindi vuol dire che no, sono più grande io, no, sono più grande io, no, sono più grande io. Questo era il contesto di questa discussione. E Gesù prima illustra: vuoi essere grande? Sì, il più piccolo, il servo di tutti. E poi prende un bambino e fa l'esempio. Quindi il tirare in ballo i bambini è in rapporto alla grandezza. Ma qual è la grandezza che è gradita davanti a Dio? È quella del Figlio, che è intimo del Padre nell'amore per noi ed è intimo per noi nonostante che noi lo calpestiamo. Un altro aspetto di questo paragone per i bambini, se voi tenete conto che il capitolo 18 di Matteo è il capitolo, diciamo così, dell'invito di Gesù alla fraternità. E Matteo, a differenza di Luca, è più realistico. La fraternità è piena di gelosie, invidie, come dire, calpestamenti vari. Allora, in questa fraternità che noi viviamo con le sue ferite, Gesù invita a essere come bambini. Allora, l'essere come bambini, che fa riferimento a questa intimità del Figlio con il Padre e con noi, è legata al mistero del perdono vicendevole. Perché la caratteristica del perdono vicendevole è così rivelativa del mistero di Dio? Perché nel perdono vicendevole non è in gioco la giustizia, è in gioco la compassione, è in gioco la misericordia, e la caratteristica di Dio è la misericordia, non la giustizia. Non so se vi avevo ricordato oppure è una cosa che avevo solo in testa io. Quando Abramo intercede per Sodoma, sembra che il servo difenda un'idea di Dio più grande che non Dio stesso. Perché è il servo che dice: ma se ci sono 50 giusti, 45, 40, 30, 20, 10... E si ferma a 10. Voi sapete perché si ferma a 10? Perché Abramo sapeva che non erano bastati 8 per fermare il diluvio. Quando è venuto il diluvio sono stati salvati 8 giusti. Noè e tutta la sua famiglia. Ma non sono stati sufficienti a salvare. Allora si ferma a 10. Ma quando la tradizione cristiana interpreta la figura di Abramo applicata a Gesù, non è necessario arrivare a 10, basta arrivare a 1. L'unico giusto è lui. Dio è particolarmente contento con il suo servo perché ricorda a Dio che vale più la sua misericordia della sua giustizia. E Dio è contento che il suo servo colga il cuore di Dio in modo così preciso. Quando nella tradizione cristiana è ripresa la figura di Abramo, è ripresa in questa ottica. La giustizia, no, del regno dei cieli non è la giustizia come intendiamo noi. È il mistero della misericordia di Dio che sovrabbonda a tal punto da non tener conto di alcun merito di nessuno. non solo, ma ci sono tanti collegamenti. Vi ricordate la parabola delle 99 pecore al sicuro e di quella che si è persa, no? Che normalmente quando si spiega si dice, perché poi la frase del Vangelo è così, c'è più gioia in cielo, no, per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ma i padri antichi, che secondo me erano molto più realisti di noi moderni, perché c'è un giusto che non ha bisogno di conversione, se è interpretato come un uomo. Allora, la parabola dice che gli angeli non hanno bisogno di conversione. E quei 99 sono quelli che quando il pastore torna fanno festa. Ma il pastore torna con l'umanità. Ognuno di noi è portato in spalle dal pastore. Perdonate, vi ricordo, nel rito delle esequie, quando si deve... Ma ho scoperto... Nel rito dell'esempio, quando finisce il rito, l'ultima parola è che che non solo che ti accolga, che il pastore ti porti sulle spalle a casa. Ma è riferito a ciascuno. È Dio che è venuto a cercare l'umanità. Quindi la dimensione di umanità è proprio quella che ha bisogno di salvezza, e l'unico giusto è il Figlio di Dio che si fa uomo. Ma la sua giustizia è nel rivelare quanto è sconfinata la misericordia di Dio. Ed è per questo che tutte le insistenze del Vangelo, ma come anche della grande santità nella Chiesa, non è mai l'eroismo di fare il bene, è la benevolenza quando subite il male. Cioè, quando l'uomo subisce il calpestamento, il cuore resta totalmente benevolo, cioè pieno di compassione. In questo, vive, no, a immagine di Dio, a immagine di quel Dio che Gesù ha rivelato. Ci sono anche altri piccoli particolari che fanno riflettere molto, no, su questo aspetto, che se non vi fate, cioè se non vi umiliate come un bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Vi faccio la domanda. L'espressione forse più significativa della preghiera di Gesù verso il Padre è di chiamarlo Abba, che è forse l'indicazione più singolare del legame tra il Figlio e il Padre. Ma nel Vangelo c'è un unico passo in cui Gesù chiama Abba il Padre. Qual è?
La passione.
Il Getsemani. Come mai? Come per esempio c'è un unico passo in cui si parla di paradiso. Qual è? Sulla croce. E se noi, diciamo, non tenessimo presente queste nostre abitudini mentali, quello che dicevo, noi siamo saputi, nel senso che conosciamo le cose, dovessimo proprio svestirci di tutto quello che conosciamo, se noi veniamo a sapere per la prima volta queste cose, non possiamo non restare sbalorditi. Come mai? Questa intimità è espressa in modo speciale proprio nella preghiera in cui lui, noi potremmo dire, si lamenta, in cui avverte il peso della sofferenza, della tristezza, no? Ma senza perdere questa intimità. E così nella, quando il buon ladrone, no, dice a Gesù, ricordati di me, fai memoria di me, e Gesù risponde, oggi sarai con me in paradiso, no? Che è la prima volta, cioè è l'unica volta in cui si trova il termine paradiso, ma quell'oggi ha un valore, diciamo, che è comprensivo di tutto il tempo. Vuol dire, non dopo questa morte tu sarai me in paradiso, oggi è come dire, da adesso che sei sulla croce con me che sei in paradiso. Ed è questo che noi stentiamo a vivere. Allora, perdonate il salto che vi faccio fare. Avete mai visto giocare un bambino? Quando un bambino gioca, il suo gioco è tutto il mondo. Per lui non esiste altro. Chi ha a che fare con i bambini spesso è così, no? Allora, Gesù è come se dicesse, se voi non ritenete cosa vostra il regno di Dio come un bambino che gioca, voi non entrerete nel regno di Dio. E vuol dire, quando un bambino gioca, è l'unica cosa importante, la più importante. Così per il discepolo, la più importante cosa è toccare il regno di Dio, come un bambino che gioca. È solo un'immagine, ma dice quanto questa scoperta del regno non proceda da chissà che sforzi devo fare, no? Ma quando il campo visivo, lo spazio del cuore, lo spazio interiore è tutto occupato da questa rivelazione dell'amore di Dio per noi. Quando come dire, lo spazio è tutto occupato da questo, allora l'uomo non si affanna più, non cerca più di prevalere su un altro, perché non ha interesse, non cerca più di farsi bello presso qualcuno, perché non gli importa. Deduzione, se a noi importa farci bello verso qualcuno, come dire, come diventare importante per qualcuno, diventare grande per qualcuno, deduzione, mettiamo Dio in un angolo, non ci importa. Quando ci rendiamo conto di questo, non vi viene da piangere? E come no, rispetto alla scoperta di un amore, no? E poi avete lasciato da parte l'amore che ha sempre, come dire, ha toccato il vostro cuore, ma non vi viene da piangere? Ecco, questa dimensione sta in questa immagine, a voi piccoli bambini, perché di loro è il regno dei cieli. Faccio un altro collegamento. L'immagine dei bambini è collegata a quello che dicevo prima, il mistero dell'appartenenza, cioè di essi è il regno dei cieli. Ma nell'elenco delle beatitudini, la prima e l'ottava hanno il verbo al presente. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Se voi poi seguite le beatitudini, tutti i verbi sono al futuro. Beati gli afflitti, perché saranno consolati, no? Eccetera. Quando si arriva all'ultima, di nuovo si torna al presente. Beati coloro sono perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, provate a fare questo collegamento. Il povero corrisponde nella serie delle beatitudini a chi è perseguitato. Non è però chi è perseguitato che automaticamente, come dire, ottiene il regno, è che chi è perseguitato e gode di questa rivelazione del regno, allora noi scopriamo che proprio perché è perseguitato, il regno è la grandezza del suo cuore. Non ha bisogno di stabilire altre grandezze o di rivendicare i suoi diritti. Se notate, le beatitudini hanno due movimenti, uno circolare e uno discendente. Quello discendente, se siete poveri, o meglio, non è tanto così, la povertà e l'essere perseguitati rappresentano la condizione di base. La successione dei passaggi è: se siete afflitti sarete consolati. Adesso non... che lo riprendo direttamente. Dicono: beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Se voi piangete, arriverete a essere miti e erediterete la terra. La terra è la terra del vostro cuore. Se siete miti, avrete fame e sete della giustizia e sarete saziati. Se vivete questo, vivrete la misericordia. Se vivrete la misericordia, sarete puri di cuore. Se siete puri di cuore, diventate operatori di pace. E se siete operatori di pace, accetterete la persecuzione senza perdere la pace. Quello che vi dicevo ieri, quando andate a predicare, voi offrite la pace. Se c'è un figlio della pace, la pace verrà su di lui. Se no, torna a voi, non che voi la perdete. Allora, quando si è alla fine, si ritorna all'inizio, perché se voi siete perseguitati e siete contenti, non siete attaccati in niente. Allora, automaticamente, sempre di più, voi godrete di questa povertà, cioè disappropriazione delle cose e dei vostri diritti per come dire, vivere sempre più profondamente il mistero delle beatitudini. Questo è la concatenazione discendente. E poi c'è questa circolarità, nel senso che l'ultima beatitudine rimanda alla prima, perché questo processo è sempre costante, continuo. Ora, questo processo si attiva se voi siete piccoli, cioè se voi mettete avanti qualche cosa di saputo da parte vostra, voi uscite da questa beatitudine. Ma se voi uscite dalla beatitudine, ha ancora senso seguire il Signore? Non è che noi, diciamo, facciamo queste deduzioni in modo, come si dovrebbe dire, cioè una cosa che colpisce, no? Ma alla fine ha senso seguire il Signore se noi non godiamo di quello che Lui dice? Non ha senso. Allora quell'essere piccoli, quell'essere come bambini è determinante per entrare in questa rivelazione che Gesù fa. Ma alla fine, essere piccoli è essere come il più piccolo che è più grande di... Cioè, l'essere piccoli significa entrare nella grandezza di Dio. A dire la verità, le cose potrebbero essere espresse così. L'uomo vuole grandezza, non è una cosa cattiva. L'uomo non vuole perdersi nelle cose, vuole una sua grandezza. Tutto sta a volerla o secondo Dio o secondo l'avversario, secondo il tentatore. Ma se si vuole secondo Dio, allora il movimento che Dio vive nel suo manifestarsi, nel suo manifestare l'amore, è esattamente lo stesso movimento che vive il nostro cuore. Ecco perché la figura di Gesù alla fine è l'unico riferimento autentico per il cuore dell'uomo. Perché nello stesso tempo realizza l'intimità con Dio e l'intimità con i fratelli. Questa doppia intimità rappresenta la grandezza dell'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Cioè, mi vengono in mente tante altre cose, però credo che ancora questo va. che forse ci aiuta. Avevo notato questo. Bisogna essere come bambino, no? Per accogliere il regno di Dio. Provate a interpretarlo così. Desiderare il regno di Dio come bambini significa non avere mai secondi fini nel nostro agire. Mai. Vuol dire stare completamente in quel desiderio come la cosa più naturale, senza vedere altro. È un po' l'esempio del bambino quando gioca. Non si dice veramente, no, che l'adulto deve imparare dai bambini, ma che deve farsi bambino per godere del regno. E godere del regno rivela tutta la grandezza a cui l'uomo è chiamato. E questa, in un certo senso, no? Il cristianesimo è sempre stato accusato, ancora oggi, no? Di essere mortificante, vuol dire, bisogna essere mortificati, bisogna fare penitenza, no? E questa accentuazione, è subentrata come una specie di timbro dell'agire, del sentire, senza più godere nulla. Prima, quando si diceva, disprezzare se stessi, no? Se voi leggete fino all'epoca moderna, uno degli inviti più è confidare in Dio senza confidare in sé. Alla fine, disprezzare se stessi. Se voi parlate oggi di disprezzare se stessi, quando già tutte le persone si disprezzano, non ha alcun senso. Ma quando si parlava di disprezzo di sé, le persone erano contente di essere quel che erano. Allora si poteva parlare di disprezzo perché tutta la grandezza era percepita in rapporto all'essere come Dio vuole. Ma oggi questo riferimento non esiste. Non che non esiste perché non c'è. No, non tocca i cuori. Quindi è inutile parlare di disprezzo. La cosa interessante sarebbe far vedere davvero che cosa di grande il nostro cuore desidera. È il senso della grandezza adatta al nostro cuore quello che oggi noi dobbiamo come illustrare. E in un certo senso, no, le beatitudini partono dal dire: ma tu che vuoi essere felice, conosci la strada? Queste sono le strade. Se tu tocchi questa cosa, ti viene questa conseguenza, hai questo effetto. Il poter mostrare che quello che il Signore dice viene incontro ai desideri grandi che portiamo è esattamente oggi l'annuncio del Vangelo. E questo però suppone, e mi fermo qui, suppone che noi abbiamo fatto davvero esperienza della grandezza, della misericordia di Dio per noi. Se no, come potete illustrare a un altro una cosa che voi non avete mai gustato, non avete mai percepito? Ecco, in questo senso, a voi è dato, è importante cogliere a voi piccoli, a voi bambini, a voi che ascoltate la mia voce, non semplicemente che seguite le mie parole. Ecco, questa percezione deve ritornare a essere viva quando noi ascoltiamo il Vangelo, quando vogliamo, come dire, seguire l'istinto buono, quando vogliamo fare il bene. Questo noi dobbiamo imparare a percepire. E allora io penso, no, che l'orizzonte interiore cambia, diventa molto più luminoso e anche più umile, perché non è una grandezza nostra, è una grandezza che noi riceviamo. Ed è per questo che la caratteristica è quella della gratitudine. Un animo grato non si arrabbia mai, non ha bisogno di calpestare nessuno. E la gratitudine non è che l'effetto di questa esperienza. Bene.